Il presidente è molto ambizioso, ha fatto grandi cose ma non si vuole fermare. Giochiamo per vincere, così Garcia ieri con i tifosi a Di Maro.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Buon pomeriggio a tutti, le 13:05 di questo martedì 18 luglio 2023, quinto giorno di ritiro a Di Maro per gli azzurri agli ordini di Rudy Garcia. Tante le notizie che possiamo estrapolare dalle dichiarazioni di ieri proprio del mister, di Juan Jesus e di Gollini, che hanno partecipato all'incontro seguitissimo con i tifosi, uno degli eventi più attesi per i tifosi appunto azzurri a Di Maro. E appunto tante notizie poi anche di calciomercato, più che notizie voci, però una notizia c'è, un'ultima ora, ovvero Osimhen sta raggiungendo Di Maro accompagnato da Roberto Calenda, il suo agente che ieri proprio a mezzo Twitter ha specificato di non stare aspettando nessuna proposta da parte di altre squadre e proprio oggi, per tutta risposta rispetto ad alcuni articoli che erano usciti su diverse testate giornalistiche della carta stampata, si sta recando a Di Maro per parlare, per discutere con Aurelio De Laurentiis, che li attende a braccia aperte, della possibilità di rinnovare il proprio assistito. Il numero per scriverci è sempre lo stesso, 339-666-9990. Chi vi parla, Emanuela Castelli, in regia Tony Molà, al telefono abbiamo il giornalista, tra gli altri anche per Sky Sport, Giancarlo Padovan, bentornato su Marte.
Ciao Manuela, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Beh, una notizia mica da poco, che Osimhen stia arrivando accompagnato dall'agente a Di Maro. Cosa si aspetta da questo incontro con De Laurentiis?
Beh, io credo che il rinnovo sia una cosa plausibile da pensare, perché Osimhen vuole stare a Napoli, il fatto che ci sia il suo agente è significativo, insomma, no? Non credo che la gente faccia l'autista e basta. Penso che vada a raggiungere Di Maro per parlare col presidente e, se non per firmare in questi giorni, per gettare le basi per il futuro e quindi per rinnovare il contratto. Io credo che questa sia la storia reale, poi qualcosa può sempre accadere, ma ripeto, mi pare che Osimhen, sia per le cose che ha detto, è vero che ne diceva tante anche Lukaku, ma sia per le cose che ha fatto e che sta facendo, sia a tutto titolo, a pieno titolo, un giocatore del Napoli e che lo resti anche per la prossima stagione.
Ieri Rudy Garcia ha incontrato insieme a Juan Jesus e insieme a Gollini i tifosi del Napoli a Di Maro. Una dichiarazione mi ha colpito particolarmente in risposta alla domanda di un piccolo tifoso: il mio proposito per la prossima stagione, bel gioco efficace, ma calciatori con grande intelligenza tattica, capaci di cambiare spartito tattico proprio nel momento in cui il Napoli dovesse averne bisogno.
Sì, la polivalenza del giocatore, la sua versatilità è oggi uno dei requisiti più importanti nel bagaglio tecnico e tattico. Garcia è uno che cambia anche a volte il sistema di gioco e non è vero che mezzo metro in più o mezzo metro in meno non faccia la differenza, fa la differenza e quindi è importante avere giocatori svegli, maturi e con mentalità. Io credo che quello che ha dato Spalletti l'anno scorso sia incomparabile, e cioè ha dato ai giocatori tutti una idea di essere vincenti che forse prima non avevano. Quest'idea di essere vincenti, abbinata anche alle novità che Garcia porterà, fanno del Napoli, anche adesso che il mercato è appena cominciato, la squadra più titolata per rivincere il titolo. Poi naturalmente bisogna vedere cosa fanno gli altri sul mercato, ma avendo cambiato così poco e cercando giocatori versatili come vuole Garcia, io credo che il Napoli faccia una bella fusione, un bel mix di esperienza precedente, di mentalità e di intelligenza tattica.
Ieri durante l'allenamento molto intenso, bisogna dirlo, perché gli allenamenti di Garcia sono stati fin da subito molto intensi, sia senza palla sia con la palla, si è provato più volte la verticalizzazione sull'ala, ma anche per vie centrali, anche questo un modo per poter scardinare le difese più arcigne.
Sì, ormai in Italia e nel mondo si cerca di giocare tutto sulla verticalità e quindi non mi sorprende che queste siano state le prime prove, perché il calcio in verticale è il calcio del futuro. Il possesso palla è importante, importantissimo, ma se lo si fa cercando la verticalità e su palla persa, eventualmente andando a riconquistare la palla in pressing. Quindi non solo non mi sorprende, ma immagino che su questa base Garcia fondi il suo calcio.
Ora, considerando la rosa che ha a disposizione Garcia, perché poi sarà il calciomercato e quindi fino al 31 agosto avremo tempo per vedere come eventualmente cambierà la squadra, però partendo dalla squadra, dalla rosa che ha a disposizione in questo momento Garcia, secondo lei quale novità appunto potrebbe aggiungere rispetto al gioco meraviglioso e anche molto concreto di Luciano Spalletti? Che elemento di novità potrebbe introdurre?
Ma come elemento di novità credo che la manovra per aggiramento sia un'alternativa al gioco in verticale, e quindi la manovra per aggiramento, soprattutto con lo sviluppo degli esterni, potrebbe essere una caratteristica, non che Spalletti non ce l'avesse, ma magari un pochino più accentuata. Ripeto, verticalizzazioni sì, ma quando la verticalizzazione diventa difficile perché prevedibile o perché non giocata sulla velocità, sulla celerità meglio, allora io penso che il gioco sugli esterni possa essere una qualità vincente, anche considerando Osimhen. Osimhen è un grandissimo finalizzatore nell'area piccola, nell'area del portiere, nell'area grande, sa colpire di testa, sa staccarsi dalla marcatura. Io credo che questo potrebbe essere un elemento, se non di novità, di accentuazione.
Raspadori, un focus sull'attaccante, perché ieri è stata posta a mister Garcia questa domanda: potrebbe trovare più spazio l'anno prossimo? Lui ha detto che è un ingrediente fondamentale perché aggiunge sapore, aggiunge colore ed aggiunge soprattutto gol. Secondo lei Raspadori, con un Osimhen così davanti e con un assetto così stabile della squadra, almeno della squadra che abbiamo, che il Napoli ha a disposizione fino a questo momento, potrebbe trovare più spazio? In che modo, in che ruolo?
Beh, deve trovare più spazio, perché l'anno scorso ne ha trovato poco, ha avuto anche un paio di infortuni che l'hanno tenuto fuori. Però da Raspadori, sia io personalmente, non conto niente, sia il presidente, l'allenatore della nazionale Mancini, si aspettano molto, figurarsi Garcia che ce l'ha in squadra. Quindi io credo che per me la cosa che sa fare meglio sia l'attaccante esterno, anche se sa fare l'attaccante centrale, ma non ha struttura fisica secondo me per essere un attaccante centrale. Insomma, c'è una grande differenza, passa una grande differenza fra lui e Osimhen, e quindi l'attaccante esterno potrebbe essere la soluzione. E ricordiamoci che molto probabilmente non ci sarà più Lozano, e se non ci sarà più Lozano, lui un po' di spazio in più se lo trova. Poi si tratta sempre di meritarsi quello che ti danno, quello che l'allenatore ti dà, e quindi deve meritarsi una titolarità se riesce a conquistarsela.
Certo, anche perché con Raspadori c'è un ventaglio di soluzioni tattiche alternative, che è proprio quello che auspica mister Rudy Garcia. La ringraziamo per essere stato con noi, Giancarlo.
Sono io che vi ringrazio. Grazie
a voi. Buon lavoro a Giancarlo Padovan, giornalista, tra le altre collaborazioni anche per Sky Sport. Noi vogliamo in pubblicità, voi però continuate a scriverci al 339-666-9990. Veramente dopo la pubblicità avremo l'intervento per i prossimi due blocchi, quindi fino alle 13.45, di Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, che risponderà alle vostre domande. Apriremo anche le linee telefoniche, vi ricordo il numero 081-636-363. Qualche istante di pubblicità, ma voi restate con noi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Le 13.19, bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia Tony Molà. Stiamo per collegarci con il nostro prossimo ospite, Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Mi raccomando, iniziate a prenotare le vostre domande per Antonio attraverso il numero 081 636 363, per intervenire in diretta, oppure scrivetecele qui al 339 666 9990, numero WhatsApp. Noi andremo a leggere tutti quanti i vostri messaggi. Nel frattempo, appunto, ci arrivano i saluti da parte di gran parte di voi, scusate il gioco di parole. Qualche osservazione tattica che io girerei subito ad Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport. Bentornato Antonio.
Eccomi qua. Quali sarebbero le osservazioni tattiche?
Allora, i nostri amici da casa, anzi un nostro amico da casa che non si firma, dice: il Napoli, se vende Lozano, potrebbe giocare con quattro difensori, tre centrocampisti, ovvero Anguissa, Lobotka e Zielinski, un solo esterno tra Kvara e Politano, due punte con Osimhen ovviamente inamovibile, con Simeone o Raspadori. È una soluzione possibile secondo te?
Oh, non capisco dove andrebbe a finire Kvara.
In effetti sì, un po'.
In questo punto immagino in mezzo alle linee, ma una cosa che non mi convince assolutamente per nulla, però sarà l'effetto che all'1.15 sia ancora troppo più caldo, ma sospetto che si rischierebbe di perdere una bella potenzialità.
In effetti diciamo che Rudy Garcia vorrebbe apportare degli elementi di novità a questo Napoli. Ovviamente si sarà studiato le partite del Napoli di Luciano Spalletti e sta meditando su un piano B e un piano C alternativo al piano A, che è il 4-3-3. Secondo te, lo chiedo anche a te dopo averlo chiesto a Giancarlo Padovan nel precedente blocco, quali elementi di novità potrebbe apportare dal punto di vista tattico il nuovo allenatore?
No, è chiaro che la cosa più facile è pensare al 4-2-3-1, però continuo a ritenere che sia importante avere un'idea fatta e finita della propria tesi calcistica, cioè come si riempie il campo, come si può svuotare, come si riempiono gli spazi, qual è la migliore soluzione per riuscire ad occuparlo. Cioè, sono visioni che appartengono ad un allenatore. Io credo che il 4-3-3 sia sempre la migliore delle scelte, però è chiaro che è una visione personale, cioè conta poco, anzi conta meno che poco, niente. Ma quelle che contano sono le interpretazioni che sanno dare gli allenatori, sono loro i protagonisti, gli strateghi. Per come il Napoli è costruito, per me è da 4-3-3 sempre e comunque. Poi è chiaro che lo puoi modellare anche senza fartene un'ossessione, ma tutto è possibile, tutto si cambia nella vita a volte, cioè non è poi neanche così difficile pensare che questa squadra, volendo, un giorno possa essere allenata da un tecnico che ami la difesa a tre, no? Basta che abbia un po' di Lorenzo da una parte, Olivera dall'altra, devi trovare soltanto il terzo molto bravo perché sta dietro, e i due centrocampisti centrali. Cioè, voglio dire, sul piano teorico, se ne facciamo un mantra, non ne usciamo mai, però
sì.
4-3-3 per me è tutta ancora tutta.
Beh sì, sicuramente il modulo che ha garantito tra l'altro più continuità in termini di risultati, di bel gioco, ma anche di gioco efficace. Abbiamo al telefono Sergio, bentornato, benvenuto su Marte.
Salve, buongiorno, sì, bentornato, grazie.
Ok, allora la tua domanda per Antonio.
Certo, volevo chiedere un parere, appunto, un suo punto di vista riguardo un qualcosa, diciamo che se ne è parlato ma non tantissimo, cioè il fatto delle dimissioni di Sinatti e del nuovo preparatore atletico. Noi negli ultimi 4-5 anni il Napoli ha avuto un record di pochissimi infortunati, soprattutto è stata esaltata le cronache per questo motivo. Quindi secondo il dottor Giordano, a parte il discorso tecnico-tattico, da dove si potrà evincere una uguale, migliore o peggiore preparazione atletica, dalla tenuta, dal numero di infortunati, perché comunque Sinatti ha lasciato il segno in questi anni. Quando si cambia preparatore atletico, insomma, è sempre un po' delicato. Grazie, saluti.
Grazie a te Sergio. Antonio.
Intanto la domanda cade a pennello per parlare di una persona per bene, di grande statura professionale e anche umana, per quelle poche rarissime circostanze, direi telefoniche, anzi esclusivamente telefoniche, che ho avuto un modo in cui c'è stata la possibilità di conoscerlo. Detto ciò, ha raccontato molto bene il radioascoltatore, cioè è il tempo che è nato agli uomini, è il tempo, ha raccontato che Sinatti ha fatto grandi cose, l'ha fatto in due fasi della sua vita napoletana, la prima con Sarri, la seconda con Spalletti, quindi attraverso due programmi di lavoro diversi e anche attraverso gruppi di lavoro diversi. Il calcio non sfugge ad altri settori della vita, cioè non sempre è possibile di produrre attraverso altre forme di collaborazioni certe sensazioni che sono state piacevoli in precedenza. Invece lui è stato bravo a calarsi in questa città, in questo ambiente, in questa società, e poi dopo a un certo punto ha sentito che forse si era chiuso il ciclo anche per lui, quindi non lo sappiamo quello che può succedere. Io credo che ci sia un'evoluzione a tutti i livelli, e quindi esiste anche nel mondo del calcio, dei preparatori, e a volte un po' certe cose debbono succedere o non devono succedere, la sorte che ti dà una mano a proposito degli infortuni, no?
Sì.
A pensare che la sorte non c'è stata mica del Napoli l'anno scorso, che ne pensino tutti. La sorte l'anno scorso, se aveva un progetto, ammesso che ne abbia uno, era quella di far fuori Osimhen, Simeone e Raspadori proprio in prossimità dei quarti di finale. Il Napoli li ha giocati senza attaccante, praticamente.
È così.
Quindi vedremo, non ci può così preventivamente buttare lì una previsione sul tavolo. Sarebbe come andasse a giocare ai dati, non un po' le cose. A me non piace giocare ai dati.
È chiaro. Invece Michele dalla Germania chiede di girare la domanda al grande Giordano, suppongo che sia tu, dice il Napoli...
No, credo sia Bruno. Anzi, sicuramente Bruno.
È un cognome, diciamo che è riuscito abbastanza bene. Diciamo, il Napoli continuerà con il 4-3-3 oppure a volte cambierà? L'abbiamo detto già in precedenza, però dato che ci è arrivata la...
A volte cambierà, poche volte ma cambierà.
Poche volte ma cambierà.
Il 4-3-3 sarà il programma, il progetto trainante.
Allora, invece un nostro amico chiede: ma è mai possibile che ad oggi Osimhen non conosca ancora la proposta di rinnovo del Napoli? Dobbiamo credere al fatto che si devono incontrare, una situazione che secondo me ha bisogno di essere velocizzata, altrimenti rischi di non trovare un'alternativa valida ancora libera. Prego Antonio.
No, ma no, io credo che questa sia una vicenda che sia destinata a durare nel tempo, nel senso che non è ipotizzabile chiuderla subito, perché altrimenti banalizziamo la vicenda e la banalizzazione non aiuta la narrazione completa. Cioè, siamo di fronte a un affare complicato ed è uno degli affari più complicati della storia del calcio del Napoli, perché stiamo parlando di un ragazzo di 24 anni tra i più forti centravanti al mondo, con un contratto che nella sua fase peggiore, perché nella sua fase interlocutoria, e quindi di due aziende, il Calcio Napoli e l'azienda Osimhen, che fatalmente devono ognuno cercare per sé la soluzione migliore, la più vantaggiosa. Io non sto da nessuna delle due parti, sia chiaro, non è un ruolo che spetta a me, ma spetta a noi, cioè noi raccontiamo questi fatti. E quindi avremo il compito di raccontare i vari movimenti, le evoluzioni, le involuzioni, secondo quelli che saranno poi i desideri delle due aree, i sogni delle due aree. Cioè il Napoli ovviamente punterà ad ottenere un contratto possibilmente più lungo, oppure fatalmente tra un anno dovrà a venderlo. Non ci scappa, cioè siamo...
Certo che però venderlo l'anno prossimo con un solo anno di contratto davanti sarebbe, equivarrebbe a dire perdere comunque un bel po' di soldi.
Perché no, perché se poi dipende quello che dice il campo, fa conto che fa 40 gol. Tra un anno ne parliamo? Che dice che chi vuole comprarlo ti dice: no caro Vittorio, ti aspetto tra un anno, sai, tra un anno ti prendo a zero. Poi finisce che qualcuno dirà: sì, ma io per un anno non te lo faccio giocare. Inutile che fingiamo, no? Poi si va a finire su questo aspetto qua, perché poi i contratti valgono quando vogliamo noi, tanto per dirne una e per dirla a tutti, perché altrimenti peccheremmo di onestà intellettuale. Non è né il mio né il tuo caso, quindi
no. Direi
se
proprio
fa 40 gol Osimhen, poi se ne fa zero è l'altro aspetto, no? E il destino non lo riusciamo a prevedere, però quindi è una storia da seguire ora bene, senza lasciarsi travolgere dalla trama. Per quello ci sono i bei libri, però è una bella storia anche, perché dimostra quello che il Napoli ha saputo fare nel tempo, quello che ha saputo scolare. Complimenti a Giuntoli, perché questo è un colpo tutto suo.
Sì, bella, interessante, poi effettivamente una storia di meritocrazia a tutti i livelli, perché tutti hanno contribuito. Sì. Io ti devo interrompere, scusami, perché abbiamo la pubblicità, però c'è Enzo al telefono da diversi minuti, lo vorrei fare intervenire. Enzo, ti chiedo di essere rapidissimo nella tua domanda ad Antonio Giordano.
No, sarò rapidissimo, perché è una domanda, non è più che una domanda, è una riflessione, ma sarò pure patetico, però io mi riferisco a Giuntoli, che se n'è andato da Napoli non ha avuto una parola di gratitudine, di ringraziamento nei confronti del Napoli, della società. Ha parlato solo esclusivamente che lui era un tifoso della Juve, però è stato 8 anni con l'antagonista più feroce della Juve. Volevo solo un giudizio breve dal direttore Giordano.
Grazie Antonio, a te.
Vado controcorrente, perché altrimenti mi sembra di voler lusingare le coscienze della gente, non è da me, ma non è per questo. A parte il fatto che Giunta di qualcosa l'ha detto, cioè ha avuto modo di dirlo durante le due feste, e soprattutto quella del 4 giugno. Poi è chiaro che nel primo giorno della Juventus, a casa Juventus, dinanzi ai microfoni dei canali ufficiali della Juventus, probabilmente ha avuto, come dire, un passaggio a vuoto, nel senso che ha dimenticato il nato. Io credo che lo faccia durante quella che poi diventerà la conferenza stampa di presentazione, non so quando, se non sbaglio oggi o domani, e stare in ferie è un bel vantaggio.
e quindi... Saranno contenti i tuoi colleghi.
Sì, no, però io sono contro la retorica, certo. A me la retorica non piace, la retorica del sentimento, del quando ci fa comodo. Vale per tutti, faccio l'esempio del Napoli perché stiamo parlando da Napoli e del Napoli, altrimenti se volete faccio l'esempio della Cavese. Cioè se un giocatore va alla Juventus è un traditore. Se un giocatore viene dalla Juventus non è un traditore?
No, però ne parliamo tra pochissimo. Guarda, voglio lasciare i nostri ascoltatori alla pubblicità con questo quesito. Scriveteci la vostra al 339-666-9990. Torniamo qui tra pochissimi istanti e ne parliamo,
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:37, bentornati a Marte Sport Live. Chi parla? Emanuela Castelli, regia Tony Molà. Ci sono arrivati diversi messaggi. Riprendo ovviamente la comunicazione con Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport. Antonio, ci sono arrivati diversi messaggi. Avevo lasciato i nostri ascoltatori con il quesito: ma allora chi tradisce? Se si passa dal Napoli alla Juve, si tradisce, invece il percorso inverso no? Risponde un nostro amico che purtroppo non si firma, dice: ti spiego, è una lotta tra il bene e il male. Chi passa dalla parte della Juventus è come se fosse passato dalla parte del male. Sei d'accordo con questa allegoria, con questa visione?
No.
Ok.
No, io sono di altre opinioni, ma
le vogliamo sapere però.
Come?
La vogliamo sapere l'opinione?
No, credo che bisognerebbe essere super partes in questo, altrimenti rimaniamo nel campo delle fazioni. Non è un ruolo per me, ecco, tutto qua. Credo che non sarebbe bello per un lettore del Corriere dello Sport sapere che un giornalista del Corriere dello Sport non sia super partes. Tutto qua, io ho sempre interpretato il mio lavoro in questa maniera, poi è chiaro che c'è un privato. Quando gioca la Cavese, difatti non scrivo della Cavese.
È chiarissimo e tra l'altro molto condivisibile. C'è un nostro amico Luca che dice, ritrovo il messaggio, vorrei sapere da Antonio Giordano, adesso non lo trovo, fino ad ora l'ho avuto davanti agli occhi praticamente, ci chiede: ma se Antonio Giordano potesse scegliere la formazione dei titolari, gli 11 titolari, quali sceglierebbe? A te, Antonio.
Ma di quelli che sono in organico?
Sì, di quelli che sono attualmente in organico.
Ah, no, pensavo alla formazione.
E inoltre chi sacrificheresti tra gli 11 che sono titolari, che sono stati titolari nella scorsa stagione, e con chi li sostituiresti? Una domanda molto articolata del nostro amico. Complessa.
Il vecchio rischia tutto, che tu non hai visto, perché rispetto a me sei una bambina, ci stavano, mi pare, un paio di minuti a disposizione, ti mettevano la cuffia e...
Vai, considera che hai gli stessi 120 secondi, vai.
Ma non ci tocca Meret per me, perché come tutti gli umani ho delle passioni, perché Meret è sempre stato, da quando era bambino, un ragazzo straordinario, quindi non ci tocca Di Lorenzo, non ci tocca Olivera. Non ci toccano chissà Lobotka, e devo dire, avendo più passioni, non si tocca neanche Zelischi, non ci toccano Cavara e Osimhen. Poi dopo diventa difficile trovare comunque dei sostituti così su due piedi, cioè Mellenormand piace moltissimo, è il primo nome che mi passa per la testa come difensore centrale. Ma questo è un gioco, specifichiamolo, spieghiamolo bene poi a chi...
È chiaro che è un gioco.
Mi è sempre piaciuto molto, ma ce ne sono altri che potrebbe essere che in questo momento non mi passino per la testa, quindi anche dovessi avere tanti soldi, comprare Stones, per esempio, del City, o Guardiola. E a destra, in attacco... La cosa facile, io metto Berardi lì, è campo di rendita.
E allora
sono gli 11?
Sì, cioè gli 11, quindi sostituiresti Mario Rui, rinunceresti diciamo a Mario Rui, a Rachmani,
no,
perché non l'hai nominato nella tua...
però, mi fai fare una figuraccia con Mario Rui se mi incontra. Cioè, a parte che non mi conosce, per fortuna sua,
loro leggono tutto, quindi credo che ti conosca per non perfettamente.
Ma c'è un gioco perfido questo, perché poi ci arriva la Castella e dici: tu ti concedesti a te, io sì.
Antonio,
Santa Calcio,
Antonio, ma tu ti devi mettere d'accordo, perché tu dici che sono troppo buona con te e ti elogio e non va bene. Se ti metto in difficoltà non va bene, che facciamo?
Devo dire che tu sei troppo buona anche in assoluto, perché ieri sera ti ho sentita. Hai detto che Gifuni è Osimhen.
Sì, secondo me Gifuni è l'Osimhen della redazione sportiva di Radio Marte, lo confermo.
Devo dire, questo è un atto di gentilezza esagerata.
No, no, gli riconosco il ruolo di centravanti proprio di classe, di sfondamento, di cattiveria, vai, io di cattiveria agonistica, ovviamente. E invece a chi secondo te ho paragonato Dario Sarnataro?
Oddio.
Vedi.
Questa è una domanda carogna. Per me Dario è uno dei più bravi al mondo.
E appunto, quindi secondo te?
No, non voglio pensare al Papa perché mi sembrerebbe un po' troppo, ma qualcosa di qualche figura vicina.
No, te lo dico anche perché ci stanno arrivando tante domande e voglio girartele. Io l'ho paragonato a Lobotka perché è un equilibratore, il regista. Diciamo, qualche volta ne azzecco qualcuno anche io. Invece andiamo da Renato che dice: Osimhen andrà via a zero fra 2 anni, nel frattempo noi vinceremo altri 2 scudetti e per me va pure bene così. direi.
Ma chiedilo a De Laurentiis se gli va bene.
Forse non sarebbe tanto d'accordo,
no, non credo.
Invece, tornando alle cose serie, Brigante 74 dice: si firma così, ovviamente. Napoli è mille color, il resto è bianco e nero. Ovviamente, una risposta per te, mi chiede di girartela. L'ho fatto. Invece, il nostro amico Emiliano ti chiede: cosa ne pensi di Adama Traoré in scadenza sulla destra al posto di Lozano in uscita? E cosa ne pensi di Lo Celso per il centrocampo? Avrebbe quella fisicità di cui ha bisogno Garcia?
Secondo me sì, secondo me è un prototipo di calciatore che rientrerebbe bene dentro il meccanismo del Napoli. Adama Traoré non mi ha mai fatto impazzire. Ho avuto modo di vedere molti, io sono molto appassionato della Premier, quindi cerco di perdermi meno partite possibili, cioè quelle più importanti. È un giocatore con una sua fisicità anche abbastanza sviluppata, possente, rapido, sì, però credo che per quello che ha bisogno il Napoli sarebbe comunque un giocatore di livello, ma io non vado in estasi, ecco.
Abbiamo l'ultima telefonata per te perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Un tuo omonimo, Antonio, benvenuto su Marte.
Buon pomeriggio e sempre tantissimi complimenti al grandissimo Antonio Giordano. Una domanda semplice, caro Antonio. Rudy Garcia, come ti è sembrato a livello proprio di allenatore? Faccio un'osservazione proprio semplicissima. Negli ultimi anni sentivamo sempre parlare, in modo, per carità, senza dare discredito a Spalletti, dico a livello di caratteristiche, è uscita dal basso, determinati termini. Per esempio, nell'ultima conferenza abbiamo sentito la parola leader in campo, che devono essere leader come me, cioè insomma terminologie differenti. Secondo te, che cosa darà di diverso Garcia rispetto a Luciano Spalletti, ma non solo, anche diverso rispetto agli altri allenatori avuti in precedenza? Grazie.
Intanto credo che il leader rientri nelle 5 o 10 parole che fanno venire l'allergia, come top più o meno. Però vale quello che ha fatto la Roma di Garcia, giocava un calcio apprezzabilissimo e quindi anche poi in Francia ha fatto molto bene, ha fatto prima di venire in Italia, ha fatto bene dopo quando è andato via dall'Italia. È chiaro che nelle valutazioni popolari la figura di Spalletti è dominante, questo non lo dimenticheremo, è troppo scontato, cioè se un uomo ti riscrive la storia dopo 33 anni e te la riscrive nel modo in cui l'ha fatto lui, cioè con un calcio spaziale per mesi. Andatevi a rivedere, da giorno all'altro giorno mi ha fatto un regalo, ha rimandato, non so, attraverso i social i gol tutti del Napoli.
Che meraviglia.
Se rivedi i primi 4 mesi ti rendi conto che sei piombato in una dimensione surreale. È un calcio che non apparteneva a nessuno se non al City, soltanto al City.
Sì.
E quindi lui non andrà misurato attraverso questo paragone, non sarebbe giusto. Credo che abbia bisogno, come ha detto Spalletti, di lavorare in tanta pace, di riuscire a dare quello che sa dare, quello che vuole dare,
e poi purtroppo la qualità del calcio varrà nei risultati, altrimenti siamo nel campo della retorica e di una forma di romanticismo che dura il tempo di uno 0-0.
Bellissimo.
Al primo 0-0 ne parliamo.
Perfettamente d'accordo. Allora, invece ti giro, proprio ti chiedo di essere telegrafico perché abbiamo la pubblicità, siamo in estremo ritardo. Una domanda da Alfredo, dice: alla luce della situazione contrattuale di Meret, è immaginabile vedere Gollini titolare? Ho sentito di rumors che vedrebbero Meret in Premier. Che notizie ci sono in merito?
No, non mi risulta. Telegraficamente non mi risulta, però sai, i giornalisti poi non sempre sanno tutto. Credo che sia un bel ballottaggio stimolante per tutti e due. Gollini è un profilo molto alto,
sì.
È uno che quando era giovane veniva presentato come uno dei giovani più bravi in circolazione. Secondo me Meret è sempre oltre, però questa può essere una deformazione mia personale, quindi sarà comunque un ballottaggio di livello. Il Napoli ha due grandi portieri.
Infatti lo stesso Garcia ha detto ieri: il primo grande acquisto il Napoli l'ha fatto ed è Gollini. Ti ringraziamo Antonio per essere stato con noi qui su Marte e ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Grazie a voi, leggete Mandarini che è molto più bravo.
Leggiamo anche lui, assolutamente vero. Leggiamo anche lui. Allora, ciao Antonio. Salutiamo Antonio Giordano, noi voliamo in pubblicità veramente rapidissimi, però torniamo da voi perché abbiamo da parlare ancora di qualcosa del Napoli, quindi restate su Marte.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Le 13.52, bentornati a Marte Sport Live, in vostra compagnia fino alle 14. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, saluto e ringrazio Tony Molà. Ma lo scudetto di quest'anno, perché noi adesso stiamo parlando della prossima stagione, come giusto che sia, stiamo provando ad immaginare il Napoli che sarà di Rudy Garcia, la sua prima esperienza partenopea, però c'è ancora uno scudetto cucito sul petto, lo porterà il Napoli per tutto l'anno, sperando che possa portarlo anche per la prossima stagione, quella ancora successiva e così via ancora, però un'attesa lunga, 33 anni, un'attesa però che ha un unico comune denominatore. Ne parliamo con Taisia Raio. Benvenuta Taisia.
Ciao Emanuela, grazie per l'invito.
E ne parliamo con Giuseppe Manzo, benvenuto su Marte.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Taisia e Giuseppe, vi ho voluto con me oggi qui su Radio Marte perché il vostro libro, che verrà presentato proprio il 21 luglio alle 10.30 nella sede dell'Ordine dei Giornalisti della Campania in via Cappella Vecchia 8B a Napoli, è un libro estremamente evocativo, un racconto a specchio. Taisia, ce lo vuoi spiegare?
Esattamente Emanuele, è un confronto tra due epoche che sono tanto vicino quanto lontane. Per quanto riguarda la mia parte, per me è stato il primo scudetto, perché io ho 34 anni, quindi il primo scudetto non ero nemmeno nata, il secondo avevo pochi mesi, quindi io racconto il mio primo scudetto e racconto i 7 giorni a cavallo di Napoli-Salernitana, l'attesa, la convinzione di avercela fatta, quella che abbiamo vissuto un po' tutti, ma poi l'amarezza e infine, per fortuna, l'esplosione di gioia il 4 maggio dopo Udinese-Napoli. Ecco, è un confronto, poi Giuseppe ovviamente ti spiegherà, certo, la parte che ha scritto lui, se comunque nel 1990 la passione era vissuta in maniera diversa, ovviamente attaccati alla radiolina, non c'erano i social. Io racconto invece una vittoria vissuta non soltanto tra le strade con i festeggiamenti, è stata una lunghissima festa durata più mesi, dura ancora in alcuni quartieri della città, ma racconto anche la festa vissuta attraverso i social, attraverso tanti meme, slogan, foto di striscioni, sagome di giocatori in alcuni quartieri, sì, della città, e poi soprattutto ancora con le live reaction che erano sconosciute ovviamente 33 anni fa.
E invece noi ci catapultiamo a 33 anni fa, Taisia, lo facciamo con Giuseppe, anche lui giornalista come te, anche lui autore di questo bellissimo libro che si chiama La Settimana Santa. Giuseppe, ma come ha vissuto quel bambino nel lontano 1990 uno scudetto che era il secondo della storia del Napoli?
L'ho vissuto con l'orecchio attaccato alla radiolina, che era l'unico strumento, non esistevano pay TV, le immagini si potevano guardare solo la sera nel programmi Rai, il 90esimo minuto, il Domenica Sportiva, i tre giornali, e la radio quindi è centrale, viene citata molto spesso anche Radio Marte, perché quel bambino ascoltava le radiocronache di Radio Marte del Napoli, e quindi quello scudetto che veniva vissuto poi in tutta la città, c'erano capannelli di persone in quel Bologna-Napoli a Piazza Plebiscito con la radiolina. C'è un aneddoto che racconto di queste persone anziane che davanti al Gambrinus, al gol del Verona del 2-1 e quindi del Napoli che fa il sorpasso, lanciano questa radiolina nella fontana, insomma, in Piazza del Settento. Non erano quindi video sui social, non era questo filo diretto, ma era tanta passione, però con la radio e lo stadio, ovviamente.
Prima di tornare al vostro libro, vorrei però farvi una domanda sul Napoli che sarà, no? Il Napoli di Rudy Garcia. Una bella sfida, Taisia, per il nuovo allenatore del Napoli, che rileva una eredità pesante da parte di Luciano Spalletti.
Assolutamente sì, Emanuela, è una bella eredità, non sarà sicuramente facile. Ecco, da quello che stiamo conoscendo in ritiro, in Valdisole, a Di Maro, Rudy Garcia, mi sembra una persona molto equilibrata, molto pacata, ecco, a tratti anche simpatica. Non è comune, non è una caratteristica che è stata comune a tutti gli ex allenatori del Napoli. Ovviamente dovremo giudicarlo sul campo, perché è quello che conta. Come dicevi giustamente tu, non è una eredità facile tornare, ecco, arrivare a Napoli dopo 33 anni. Comunque ritorna uno scudetto e Spalletti lascia un grande vuoto nel cuore dei tifosi. Però ecco, ascoltando poi ieri sera le tante domande che tanti tifosi hanno posto a Di Maro, a Garcia, ma anche a Gollini, a Juan Jesus, insomma, mi è sembrato che si sia instaurato un rapporto, possiamo dire così, già positivo con i tifosi azzurri, e questo è buono, depone bene.
Infatti, Giuseppe, proprio il gruppo è stato il segreto di Luciano Spalletti. Per Garcia sarà importante tentare di mantenerlo unito e di dare a tutti un valore fondamentale all'interno del progetto Napoli. Ma secondo te questo Napoli, con la rosa attuale, al netto dei vari cambiamenti che potrebbero esserci nelle prossime settimane, a cosa potrebbe aspirare? Potrebbe aspirare a rivincere, perché vincere è difficile, ma rivincere è davvero complicatissimo.
Secondo me, quello che penso ovviamente, con il buon senso che vedo di Garcia, e che trovato il sostituto di Kim e qualche altro partente come Dombele e Lozano, eventualmente sulla fascia destinato sembra in America, confermando tutti gli altri effettivi, insieme all'Inter sarà la squadra da battere il Napoli quest'anno.
Il Napoli sarà la squadra da battere, e però io voglio tornare al vostro libro, perché prima di tutto voglio sapere, voglio che mi diciate voi, tu Taisia in particolare, quando sarà presentato, chi sarà coinvolto in questa presentazione, a cui invitiamo ovviamente tutti i nostri radioascoltatori.
Assolutamente sì, voglio ricordare la prefazione che è curata dal professor Antonio Giordano, che è presidente dello Sbarro Health Research Organization di Filadelfia, e sarà presente venerdì mattina alle 10:30, come anticipavi tu, nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania. L'incontro sarà moderato dalla giornalista e radiocronista Carmine Martino, i saluti il vicepresidente dell'Ordine Mimmo Falco, e poi ovviamente interverrà anche il segretario dell'Ordine della Campania Vincenzo Polimoro. Però voglio ricordare, la postazione è stata curata da Diego Armando Maradona Junior, che purtroppo venerdì non potrà essere presente alla prima presentazione.
Insomma, mi sembra un parterre di tutto rispetto, devo dire, Taisia. Giuseppe, io torno a te proprio in chiusura. La settimana santa, ma che emozioni si sono vissute in quella settimana lì, quella che poi ha portato alla vittoria con l'Udinese, no, fuori casa?
È una sensazione molto strana, proprio avendo vissuto l'altra settimana santa del 90, quella di fine aprile. Peraltro ci stava avvenendo una coincidenza clamorosa, solo il pareggio della Salernitana lo ha evitato, proprio la stessa settimana. Ma è stata veramente un'emozione veramente molto, molto particolare, perché ritornava quel bambino di 33 anni fa, nonostante in quel momento, insomma, da giornalista oltre che da tifoso, dovevi seguire e vedere quella partita, ma poi quel bambino di 33 anni fa è venuto fuori al gol di Osimhen e al fischio finale dell'arbitro.
Che poi dinanzi alla gioia e alla passione si torna sempre i bambini. Ringrazio Taisia Araio e Giuseppe Manzo per essere stati con noi su Marte. Complimenti per questa splendida iniziativa.
Grazie a te, Emanuela, per l'invito.
Grazie, grazie mille, arrivederci.
Buon lavoro a Taisia e a Giuseppe. Nel frattempo noi siamo arrivati alla fine della alla conclusione di quest'ora tutta azzurra qui di Marte Sport Live. Lo sport però torna su Marte dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live tiro al bersaglio con Francesco Marciano, poi a seguire ci sarà Gianluca Gifuni a partire dalle 20 sul canale 183 del digitale terrestre con Fuorigioco da Emanuela Caritto. Ringrazio Tony Molalla regia e vi lascio nelle grinfie positive però bellissime e gioiose di Gigio Rosa e Marta Martinez, quindi tutti sulle mani.
Marte Spotlight.